L'omicidio rappresenta la causa del 51,5% delle morti dei musicisti gangsta rap americani degli ultimi 25 anni. Una vera strage. Perché? Benvenuti a Rap Criminale. Many men wish death upon me. Blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be. And niggas trying to take life away. I put a hole in a nigga for fucking with me. My back on the wall, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me. Cause I'll come and take your life away. Many men, many, 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 many men wish death on me, Lord. I don't cry no more. Don't look to the sky no more. Amici, benvenuti, nuova puntata di Rap Criminale, il programma dedicato alle morti più violente, più misteriose e poco chiare del mondo della musica hip hop. La scorsa puntata abbiamo aperto con la vita di Tupac Shakur. Vi abbiamo raccontato cosa è stata la prima parte della vita di Tupac, quello che ha fatto, l'infanzia difficile, senza un padre, la mamma Feni, militante nel partito delle Black Panther, e poi la dura, durissima infanzia, adolescenza al seguito della madre insieme alla sorella a Baltimora, dove addirittura Tupac non aveva neanche i soldi per i vestiti e spesso non avevano neanche la luce elettrica in casa. Poi il ritorno in California, a Marin City, in questo quartiere che veniva chiamato The Jungle, la giungla. Tupac che inizia a rappare, inizia a farsi un nome nel giro, entra nei digital underground e da lì inizia a trovare una certa continuità con la propria musica, fino a decidere di intraprendere la strada solista, a casarsi alla Interscope e registrare il primo disco, Tupacalypse Now, che ottiene un buon successo di pubblico. Ed eravamo arrivati a Tupac intento a registrare il suo secondo album solista, Strictly For My Niggas, che sarà poi il disco della consacrazione che lo porterà a svettare nelle charts, prima degli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, ma a primeggiare anche in diversi altri paesi del mondo. Ecco, ma se fino a quando Tupac inizia la carriera di rapper solista non ha mai avuto problemi con la giustizia, certo li ha avuti sua madre, li ha avuti il suo patrigno, ma non ne ha mai avuto lui, aveva la fedina penale completamente pulita, da quando diventa famoso incredibilmente questa fedina penale inizia a sporcarsi e parecchio. È una serie di problemi con la giustizia anche abbastanza pesanti. Il primo a Oakland, quando Tupac sta camminando per la strada, quando viene fermato da due agenti di polizia per aver attraversato la strada, secondo loro, fuori dalle strisce. Insomma, come già abbiamo detto, la polizia americana con gli afroamericani non è sempre gentilissima. Ecco, con Tupac ancora meno. Viene strattonato, lui risponde male agli agenti e questi lo picchiano, ma lo picchiano selvaggiamente fino a fargli sbattere più volte la testa contro il marciapiede. Tupac sviene e finisce all'ospedale. La cosa buona di questa triste storia è che Tupac non è più il nero dei ghetti senza un soldo, ma è un rapper affermato che ha la possibilità di pagarsi un legale, quindi fa causa al distretto di polizia e vince la causa. All'inizio chiede svariati milioni di dollari, alla fine il giudice decide di riconoscere soltanto 42.000, ma comunque una buona cifra, con Tupac che sarcastico commenterà: grazie a quei due beep mi sono potuto comprare l'auto nuova. Ma non c'è solo quello. L'11 aprile del 92 in Texas un 19enne di nome Ronald Reid Howard spara e uccide Bill Davis, un agente di polizia texana che l'aveva fermato. Il giovane Ronald era a bordo di un'auto rubata e niente, fin qua niente di strano, un controllo finito male con un giovane malvivente che uccide un poliziotto. Ma stranamente e curiosamente al processo l'avvocato del ragazzo 19enne per cui era stata chiesta l'ergastolo attribuisce la colpa dell'insano gesto alla musica di Tupac. Infatti il suo assistito dichiara di aver sparato all'agente di polizia spinto dalla musica di Tupac, che nei suoi dischi e nelle sue canzoni spesso parla di conflitti con la polizia. Ovviamente Tupac non viene toccato minimamente da questa cosa, ma la notizia passa di bocca in bocca, diventa abbastanza un caso mediatico, al punto che il vicepresidente degli Stati Uniti, all'epoca mi pare fosse Quayle in carica, arriva a dichiarare che insomma la musica di Dan Quayle, ecco era il nome, sono andato a controllare, il vicepresidente Dan Quayle arriva a dichiarare che non c'è posto per i pezzi di Tupac nella società civile americana. Se da un lato questa cosa insomma suona un pochino anacronistica e abbastanza assurda, dall'altro fa molto bene alla musica di Tupac con il suo disco, sia il primo Tupacalist Now che il secondo Street for My Niggas, che iniziano a vendere sempre più copie. Si sa che se ne parli bene o male, ma purché se ne parli. Ma i guai con la giustizia o comunque le chiacchiere non sono finite. Nella sua musica, nei suoi pezzi, Tupac è solito apostrofare Marion City, The Jungle, il quartiere dove è cresciuto a Los Angeles, come un quartiere difficile, una vera e propria giungla dove si ammazza per niente, dove le mamme nere sono obbligate a crescere da soli i loro figli, dove il machismo è esasperato, dove la vita ha poco valore e così via. Secondo gli abitanti del quartiere, lui ha descritto in maniera troppo violenta e troppo brutta il quartiere, e questo li sta danneggiando perché non riescono a trovare lavoro quando dicono di essere di Marin City, e quindi si crea un clima caldo attorno a Tupac. Allora lui, per cercare di stemperare gli animi, organizza uno show proprio a Marin City, gratuito per la sua gente, dove suonare le sue canzoni, ma le cose non finiscono come Tupac si aspettava. Infatti l'accoglienza non è buona, alcuni membri del pubblico iniziano a rumoreggiare quando lui sale sul palco, si scatena una rissa tra alcuni appunto da alcuni spettatori e la crew di Tupac, e uno spettatore tira fuori una pistola e partono diversi colpi d'arma da fuoco. Purtroppo uno di questi colpi ferirà a morte un bambino di 6 anni. Pensate, Tupac quando questo succede se ne ha già scappato, è nascosto in un parcheggio e sta aspettando la polizia, che è stata chiamata appunto per sedare la rissa. Quindi la morte di questo bambino poi porterà Tupac a pagare un risarcimento in denaro gigantesco e a una morte veramente insensata di una povera anima. Ma non è tutto, i problemi con la legge per Tupac sembrano non finire mai. Quando viene invitato a partecipare a The Living Color, una sorta di tal show di Fox News, Tupac, durante l'attesa per insomma iniziare le registrazioni del suo intervento, si chiude nel parcheggio dell'emittente con la sua crew per fumare qualche spinello. L'autista della limousine affittata appunto per l'occasione dice che non è il caso che loro fumino in macchina, e Tupac e i suoi pensano bene di aprire il bagagliaio, prendere una mazza da baseball e aggredire l'uomo, che li denuncia. Quindi anche lì Tupac va a processo. 10 giorni dopo i problemi di Tupac con la legge diventano parecchio parecchio pesanti. Infatti ad Atlanta spara 2 poliziotti, ferendone uno alla natica destra. È un fatto parecchio grave. Tupac vede questi 2 agenti bianchi che stanno molestando un automobilista afroamericano e si infila nella disputa, e quando vede che questi poliziotti sono molto molto aggressivi tira fuori la pistola e fa fuoco. È un fatto grave, gravissimo, che potrebbe portare a diversi anni di carcere, non fosse che si scopre che quei 2 poliziotti non solo erano ubriachi ma erano anche fatti di cocaina, quindi tutte le accuse su Tupac cadono all'istante. Ma non c'è pace per il rapper. A un concerto in Arkansas una giovane spettatrice viene ferita da un proiettile vagante che spara a uno del pubblico, e questo proiettile gli lesina la spina dorsale. Anche qui Tupac è costretto a risarcire la giovane sfortunata. E ancora, altra rissa di nuovo che finisce su tutti i giornali, e lo porterà 10 giorni in carcere con i registi Albert e Allen Hughes, che l'avevano licenziato dal set di un film e con cui insomma il malanimo era cresciuto, fino a che quando si erano incontrati in un club era scoppiata una rissa abbastanza selvaggia. Ma non è niente rispetto a quello che capita nel dicembre del 93, quando la vita di Tupac Shakur, l'uomo che ha parlato delle sorelle nere, dei diritti delle sorelle nere, del rispetto che bisognava dare alle sorelle nere, finisce in galera con l'accusa più infamante che un uomo del suo calibro possa immaginare, quella di stupro. Racconto dopo il pezzo. Some say the blacker the better, the sweeter the juice. I say the darker the flesh and the deeper the roots. I give a holler to my sister's own welfare. Tupac cares if don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. And when you come around the block, brothers clown a lot. Please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive, but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a pack. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? I know you're fed up, ladies, but keep your head up. Sang to me. He had me feeling like black was the thing to be. And suddenly the ghetto didn't seem so tough. And though we had it rough, we always had enough. I huffed and puffed about my curfew and broke the rules. Ran with the local crew and had a smoke or two. I realized mama really paid the price. She nearly gave her life to raise me right. And all I had to give her was my pipe dream of how I rock the mic and make it to the right screen. I'm trying to make a dollar out of my friends, but they're blowing in the wind. Last night my buddy lost his whole family. It's gonna take the man in me to conquer this insanity. It seems the rain will never let up. I try to keep my head up and still keep from getting wetter. You know it's funny when it rains it pours. They got money for wars but can't feed the poor. Said it ain't no hope for the youth, and the truth is it ain't no hope for the future. And then they wonder why we crazy. I blame my mother for turning my brother into a crack baby. We ain't meant to survive cause it's a setup. And even though you're fed up, you got to be your head up. Babies on their own. I know it's kind of rough and you're feeling all alone. Daddy's long gone and he left you by your lonesome. Thank the Lord for my kids, even if nobody else want them. Cause I think we can make it, in fact, I'm sure. And if you fall, stand tall or come back for more. Cause ain't nothing worse than when your son wants to know why his daddy don't love him no more. You can't complain, you was dealt this hell of a hand without a man feeling helpless. Because there's too many things for you to deal with. Dying inside, but outside you're looking fierce. While the tears is rolling down your cheek, your daddy hoping things don't all fall this week. Cause if it did, you couldn't take it. And don't blame me, I was given this world, I didn't make it. And now my son's getting older and older and cold from having the world on his shoulders. While the rich kids are driving bins, I'm still trying to hold on to surviving friends. And it's crazy, it seems they'll never let up. E bentornati a Rap Criminale, secondo blocco. Vi ricordo che le storie che vi sto raccontando in trasmissione sono tratte dal libro Rap Criminale di FT Sandman, che è il mio nome d'arte, edito dal Castello. Trovate il libro ovviamente in libreria, negli store online, eccetera, eccetera. E gli argomenti che raccontiamo qua in puntata sono ovviamente sviscerati in maniera più ampia. Ma torniamo a Tupac. Torniamo a Tupac, lo dicevamo prima del pezzo, accusa di stupro. È il novembre del 93. Tupac si trova a New York, dove sta girando un film. In quel periodo il rapper è solito accompagnarsi ad un losco faccendiere, organizzatore di concerti, un po' uno che ha le mani in pasta dappertutto. Alcuni dicono che spacci droga, altri dicono che sia legato alle gang, altri ancora che, insomma, un uomo poco chiaro che si chiama Jack Aniant, per tutti Haitian Jack. Jack ha una bella influenza su Tupac perché è uno che conosce i migliori locali della città, le più belle ragazze, e quindi inizia a portarselo in giro. E gli chiede anche di lasciare la Interscope, di accordarsi con lui e col suo socio James Rosemond per realizzare con loro dei dischi o magari andare alla Bad Boy, che è un'altra etichetta discografica molto nota che si sta facendo conoscere nella East Coast ed è stata fondata da Puff Daddy. Al suo interno milita un rapper corpulento e di grandissimo talento con cui Tupac è molto amico. Sto parlando di Christopher Wallace, per tutti Biggie Small, a.k.a. Notorious B.I.G. Ebbene, tornando a Tupac e Aniant, iniziano a girare per locali, per club, diventano parecchi amici, anche se sono in molti a dire a Tupac di stare attento a quel tipo, perché non è una persona limpida. Il primo ad avvertirlo, ad avvisarlo, è Mike Tyson, con cui Tupac ha stretto un legame di amicizia profondo, e Tyson, che in quel momento è proprio in galera per un'accusa infamante quanto quella che subirà da lì a poco Tupac, ossia quella di aver stuprato una ragazza. Ebbene, Tyson gli dice: stai attento all'haitiano. Stessa cosa gli dice Notorious B.I.G., il corpulento rapper di cui vi parlavo prima: stai attento all'haitiano. Eppure Tupac di questi avvertimenti se ne frega. Non è proprio il tipo da spaventarsi o da prestare troppa attenzione. Pensate che in un'intervista un suo amico racconta di avergli detto una volta: ehi, ma tu tra 5 anni sarai il rapper più grande del mondo, e Tupac ridendo aver risposto: io tra 5 anni sarò morto. E quindi continua bellamente a frequentare l'haitiano, che una sera lo porta al Nels, un nightclub molto noto della Grande Mela. Qui Tupac viene avvicinato da Yana Jackson, una giovane ragazza afroamericana che si definisce sua grandissima fan, e inizia ad avvinghiarsi a lui, a ballare con lui e, insomma, a strusciarsi parecchio, fino a che i due spariscono dalla pista verso un angolino un poco più appartato, e la ragazza pratica un affellatio a Tupac. Poi si salutano, Tupac torna al suo albergo e la ragazza alla sua abitazione. Qualche giorno più tardi Ayanna chiama Tupac dicendogli che vorrebbe vederlo, e Tupac la invita in albergo. Come la ragazza arriva, lei e Tupac si chiudono in camera da letto. A questo punto le versioni si differenziano. Io ve le riporto entrambe, anche perché la verità la sanno solo loro. Secondo quanto riferito da Tupac, la ragazza inizia a praticargli un massaggio alla schiena, lui si toglie la maglietta, poi i due iniziano a baciarsi, finché la ragazza si inizia a spogliare, finché entrano Jack l'haitiano, Jack Aniant, insieme a Charles Manman Fuller, che è uno dei roadie, dei bodyguard di Tupac. A quel punto Tupac si ferma, vede che i suoi amici vorrebbero fare una cosa a tre, vede che la ragazza non è assolutamente preoccupata da questa cosa, però lui di fare una cosa a tre non ne ha assolutamente voglia. Allora dice: sapete che c'è? Io stasera devo suonare, devo cantare, devo esibirmi, me ne vado io a dormire, voi fate quello che volete. Quindi se ne va nell'altra ala della suite e si addormenta. Al suo risveglio trova Ayanna in lacrime, che urla di essere stata violentata e che corre fuori dalla stanza denunciando Tupac di stupro, e con lui Jack Aniant e Charles Manman Fuller. Questa è la versione di Tupac, quindi non aver fatto assolutamente nulla. Ayan invece dà una versione completamente diversa. Lei dice: concorda con la prima parte, sì, la fellatio nella pista da ballo, sì, si sono visti i giorni dopo, sì, che ha iniziato a fargli un massaggio nel letto, che era intenzionata a fare l'amore con Tupac, ma nel momento in cui sono entrati due uomini lei assolutamente non ne voleva sapere. A quel punto Tupac l'ha bloccata e tutti e tre hanno abusato di lei, praticandole anche del sesso anale. Quindi una cosa veramente, veramente pesante. A chi credere, difficile stabilirlo, fatto sta che si va a processo. Processo che distrugge in la maniera più totale Tupac. Lo dicevamo prima, lui, paladino delle donne nere, figlio di una Black Panther, cresciuto da una donna che comunque, nonostante abbia sempre anche lui avuto dei comportamenti abbastanza edonisti e macisti nei suoi dischi, è sempre stato uno dei rapper più attenti a un certo tipo di tematiche e più rispettosi nei confronti delle donne. Ecco, per uno come lui essere accusato di stupro era una cosa devastante. E quindi si difende, va a processo, si difende come un pazzo, cerca di spiegare ai media di non essere minimamente colpevole, per quanto ammetta di essere moralmente responsabile, dicendo: il mio errore è stato quello di andarmene, di lasciare quella ragazza lì da sola, io non dovevo farlo. Intanto i rapporti con l'haitiano, con Jack Aniant, quello da cui era stato avvisato di stare attento, si fanno tesi perché stranamente Aniant riesce a farsi separare in maniera riesce a farsi processare separatamente da Tupac, e lentamente sembra riuscire a svicolare, no, dalle maglie delle processuali, al punto che poi sorprendentemente verrà quasi assolto, nel senso che se la caverà con una qualche mese di libertà vigilata. E a Tupac sta cosa puzza, in più si ha a sostenere di essere stato incastrato, cioè che quella ragazza comunque era un'amica di Aniant e che lui gliel'abbia mandata per fargli pagare il fatto di non essersi accordato e non aver accettato di seguirlo in una nuova avventura discografica con la sua etichetta o con l'etichetta dei suoi amici dell'Albert Boy. Qualche giorno prima della sentenza, Tupac è a New York, deve stemperare la tensione, sta cercando di rilassarsi, quando riceve una telefonata da James Rosemond, proprio il socio di Haitian Jack, con cui, come abbiamo detto, non è più in buoni rapporti. Lo invita in studio, ai Quad Studio, dove sta registrando anche Notorious B.I.G., Puff Daddy e tutti quelli della Bad Boy, per registrare un paio di barre per un nuovo rapper che ha messo sotto contratto. Tupac gli chiede dei soldi in quel momento, per quanto Tupac sia ricco, perché col suo secondo disco Sticking for My Niggas ha venduto molto e le spese processuali lo stanno dissanguando, e quindi si accorda per una cifra per registrare queste barre, e quindi accetta e va. Verso mezzanotte sta per entrare ai Quad Studio, insieme a lui ci sono la sorellastra Sekiwa, il fidanzato di lei Zay Turner, il rapper Strip Walker, suo carissimo amico. Quando sta per entrare ai Quad Studio, vede tre uomini vestiti con la mimetica, che nelle gang newyorkesi è un indumento abbastanza comune. Questi sono lì vicino all'ascensore. Come lui entra nello stabile, questi hanno la testa abbassata e fa per chiamare l'ascensore. I tre uomini si girano e lo minacciano e gli chiedono di dare l'orologio, di dare i soldi che ha. Tupac a quel punto fa per imbracciare la pistola che porta con sé, ma partono dei colpi e i tre uomini li sparano, spappolandogli un testicolo, ferendolo a un dito e in altre parti del corpo, e poi si dileguano. A quel punto Tupac è ferito, viene chiamata la polizia. E qua di fatto inizierà quella faida che sconvolgerà per sempre il mondo dell'hip hop. Dopo il pezzo vi spieghiamo perché. So I fuck your bitch, you fat motherfucker. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to. First off, fuck your bitch in the click you claim. West side, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy tryna see me weak, hearts I rip. Biggie Smalls and Junior Mafia, some mark-ass bitches. We keep on coming while we running for your juice. Steady gunna keep on busting at them fools. You know the rules. Lil Caesar, go ask your homie how I leave you. Cut your young ass up, leave you in pieces. Now be deceased. Lil' Kim, don't fuck around with real G's.
niggas. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. I'ma let my little homies ride on you, bitch made hey, ass bad boy bitch. Feel.
Get out the way, yo. Get out the way, yo. Biggie Smalls just got dropped. Little move past the mat and let me hit him in his back. Frank White need to get spanked right for setting tracks. Little accident murderers, and I ain't never heard of ya. Poisonous cats attack when I'm serving ya. Spank the shake, your whole style when I gank. Guard your rank, cause I'ma slam your ass in the paint. Puffy weaker than the fucking block I'm running through, nigga. And I'm smoking Junior Mafia in front of you, nigga. With the ready power, tucking my gas under my Eddie Bauer. Your clout petty sour, I'll put packages every hour. Hit him up.
Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me, but your punks didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, we hit him up. People, how we do it, keep it real. It's penitentiary steel. This ain't no freestyle battle. All you niggas getting killed with your mouths open. Trying to come up off of me, you in the clouds open. Smoking dope, it's like a Sherman. Niggas think they learn to fly, but they burn, motherfucker. You deserve to die. Talking about you getting money, but it's funny to me. All you niggas living for me, why you fucking with me? I'm a self-made millionaire. Out of prison, pistols in the air. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a bitch to let you sleep in the house? Now it's all about Versace. You copy my style.
Tupac ferito. Tupac all'ospedale. Tupac in attesa di giudizio. Tupac che si convince che dietro la sparatoria non ci siano tre malviventi, tre ladruncoli che volevano derubarlo, ma qualcuno avvisato da chi era il cuore studio del suo arrivo e quindi un agguato pianificato. Dietro, secondo lui, c'era l'haitiano, c'era Rosemond, ma probabilmente c'erano anche Puff Daddy e Notorious B.I.G. Da lì Tupac si convincerà di essere stato tradito dai suoi amici e inizierà a lanciare accuse. Verrà condannato a 4 anni non per stupro ma per palpeggiamenti e comportamenti impropri nei confronti della ragazza, che sommati a tutti i precedenti penali lo porteranno in carcere, e dal carcere continuerà con le accuse, accuse sempre più forti che detoneranno quando uscirà di galera. Ma questo ve lo raccontiamo nella prossima puntata di Rap Criminale, che finisce qua. Ciao.
How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of death. My niggas, we the last ones left. But life goes on. How many brothers fell victim to the street? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for you. Be alive if I told you that I never thought of death. My niggas, we the last ones left. Life goes on. I bail through the empty halls, breath stinking in my drawers. Ring, ring, ring. Quiet, y'all, incoming call. Plus it's my homie from high school, he getting by. It's time to bury another brother, nobody cry. Life is a baller, alcohol and booty calls. We used to do them as adolescents, do you recall? Raised his G's, loped out and blazed the weed. Get on the roof, let's get smoked out and blaze with me. 2 in the morning and we still high assed out. Screaming thug till I die before I pass out. But now that you're gone, I'm in the zone. Thinking I don't wanna die all alone. But now you're gone, and all I got left is stinking memories. I love them niggas to death. I'm drinking Hennessy while trying to make it last. I drank a fifth for that ass when you pass. Cause life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for a G. Be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left. But life goes on. How many brothers fell victim to the street? Rest in